Cara prof, ha visto che il Natale si avvicina?
Sì, dobbiamo ancora superare il ponte dell'Immacolata, ma insomma si avvicina, manca un mese, meno di un mese.
Si fa l'albero di Natale in classe o è vietato?
Nulla vieta di fare nulla a scuola, molto spesso, cioè si può fare l'albero, si può fare il presepio, si possono mettere i festoni, quelli di carnevale, non c'è nulla di vietato, sta alla sensibilità di insegnanti e ragazzi, se sono grandi, di scegliere le cose più opportune.
Ma se
Perché ad
lei
esempio
dovesse
sì.
scegliere qualche cosa da mettere sull'albero di insegnamento per i più piccoli, che cosa posizionerebbe, prof?
Metterei tante bandierine della pace, credo, ma tante, 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 perché qua tutti i problemi che stiamo avendo adesso, secondo me, tutti dipendono dal discorso della mancanza di pace. Pace nel senso di mancanza di violenza contro gli altri, in grande, in piccolo, in medio, quindi metterei parecchi colori della pace sull'albero di Natale, che poi è il messaggio del presepio, tra l'altro, il messaggio anche cristiano del porgi l'altra guancia contro altre religioni che fanno la guerra santa. Il guai è che anche i cristiani hanno fatto la guerra santa, ma insomma, vabbè, forse
Allora,
siamo un po' siamo abbastanza maturi per capirle ste robe.
ennesimo conflitto di interessi. Ci sono le guerre, c'è stato il caso di Giulia e c'è stato il tam tam, il continuo morboso. Mi sembra che la parola morbosità possa in questo momento far capire quello che è successo in questi giorni. Faccio parte
Sì,
di
sì.
chi fa informazione e che dovrebbe anche educare, molto spesso non lo si fa.
Sì, perché il vero giornalista dovrebbe fare informazione, il più oggettiva e corretta, perché l'informazione è basata su dati oggettivi, se non è più informazione, se no è pettegolezzo come minimo, e dopo dovrebbe anche dare gli spunti per far riflettere i lettori, magari dando due versioni diverse della stessa cosa. Comunque non certamente dar da mangiare alla curiosità, a volte morbosa, di chi vuol sapere tutto nei particolari, ma com'è andata, ma cosa ha detto, ma se, ma qua, ma là, ma su, ma giù. Ecco, invece abbiamo sentito, a parte aprire qualsiasi mass media e trovare ovunque, su qualsiasi talk show, su qualsiasi programma, in qualsiasi versione, chiacchiere sullo stesso argomento, che hanno sommerso addirittura, non si è neanche più parlato di Gaza, dell'Ucraina men che meno, quindi Ucraina sepolta sotto Gaza, Gaza sepolta sotto questa questione qua. Io spero solo che ci sia un'utilità, che dovrebbe essere stata dimostrata anche da tutta la gente che è scesa in piazza, 500.000 a Roma sono tanti e poi in giro anche da noi, no? Che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che adesso si cominci a prendere coscienza che queste cose dipendono da, hanno delle cause ben precise e che queste cause hanno la loro radice in un'educazione che non è quella alla parità di genere,
Si sta andando
non è quella al rispetto.
molto spesso in piazza. Come mai si va così spesso in piazza ultimamente?
Forse è la maniera per non sentirsi non chiusi dentro in casa, ma un po' meno individualisti. Cioè, uno dei mali del nostro tempo, credo, sia il fatto che ognuno pensa ai fatti suoi, no? E se ne frega di quello che può accadere in conseguenza di un gesto suo, cioè se io moltiplico il mio gesto per gli 8 miliardi che siamo e penso quali sarebbero le conseguenze, anche il mio piccolo pezzettino di carta, faccio un esempio che non c'entra col discorso, buttato per terra, se mi immagino 8 miliardi di pezzettini di carta, forse capisco che anche quello piccolo che faccio io deve servire. Allora, invece, ognuno pensa soltanto ai fatti suoi, forse scendere in piazza fa sentire che si sta uscendo un pochino da questo, che si sta dicendo a tutti bisogna cambiare, che si fa qualcosa anche noi assieme con gli altri. Forse per questo si scende in piazza, no?
Allora,
Se no.
dicevamo 500.000 a Roma contro il femminicidio è una cosa che fa rumore, ma questa disparità tra i sessi esiste per davvero?
Certo, i sessi sono due, non si discute, lasciamo perdere tutte le vie di mezzo, no? Ma insomma c'è questa diversità che la natura ha scelto per essere vincente nell'evoluzione, di fare che ci sia un maschio e una femmina, altrimenti saremmo tutte come quelle specie di animali più piccoli che non hanno bisogno di due sessi e si riproducono per gemmazione, come si dice, cioè, con un pezzo di se stessi che diventa qualcos'altro, no? Quindi la differenza c'è. È che deve essere una differenza, non deve essere una cosa che dice che uno è più forte dell'altro o che uno ha più diritti dell'altro. È questa la cosa che non deve esistere. E che tutti hanno gli stessi diritti. Non dovremmo fare differenze anche se c'è una diversità, che è un po' una cosa diversa. E questo parte da quando noi aspettiamo un bambino, perché anche quando aspettiamo un bimbo cominciamo a fare i corredini di colore diverso o a essere più o meno contenti se è un maschio o una femmina a seconda di quanti altri figli
anche
hai.
Anche all'asilo, mi sembra che la mia traversina era nera, il mio grembiolino era nero e quello delle femminucce era bianco con il fiocco rosa.
Certo, cominci con i colori, poi ci aggiungi i giochi, no? I giochini diversi, e dopo ci aggiungi i comportamenti permessi diversi, per cui il papà si dà le gomitate col figlio magari facendo dei commenti, di quelli che si chiamano commenti sessisti su, non so, anche le veline in televisione, per dire, niente certo. Di grave. Mentre certamente mi sa che una figlia, non dico si prende uno sberlone, ma quasi, se fa l'analogo commento a un fustacchione o a qualcuno di sì, perché quello è vietato. Hai mai visto una ragazza fischiare per strada un ragazzo? Come complimento?
No, però mi sarebbe piaciuto che mi avessero fischiato.
Ti sarebbe piaciuto che ti avessero fischiato, invece i
famosi complimenti del Playboy, no? Quelle di Fiorella Mannoia.
Esatto, sì. Sì. Quindi tutte queste cose un po' alla volta diventano da prendersi cura, dicevano ieri sera in un show televisivo, il prendersi cura diventa poi controllo, il controllo diventa poi sopraffazione, no? E di là faccio quello che voglio con la mia donna, ma quel mia tiriamolo via, con la compagna che ho scelto per la vita, ma che può essere che a un certo punto non sia più mia, allora, perché non era mia neanche prima, era lei.
A questo punto continuiamo a far arrabbiare la prof, perché prof, già che ci siamo, no? Aggiungiamoci per la donna la femminuccia, no? Quando l'uomo fa la femminuccia, oppure il macio, ma non ho mai sentito parlare della macia, per esempio, no?
Eh già, difatti, guarda le parole che come vengono usate, dire femminuccia a un bambino lo dici dai, non piangere, non fare la femminuccia, esatto. No? E lo usi in tono dispregiativo come fosse una cosa brutta, che qualche volta invece le lacrime sono anche un'espressione bella di un'emozione molto forte, non è fare la femminuccia, è esprimere un'emozione. E invece chiami maschiaccio una ragazzina che si comporta male nel senso di, non so, che è manesca per esempio, allora diventa un maschiaccio, no? Quell'altro invece il figlio maschio è, caspita, come è forte. Siamo noi che costruiamo queste cose, ma ce le abbiamo dentro perché ci hanno a loro volta costruiti così. E allora chissà che questo scendere in piazza di 500.000 o questo aver parlato tanto di questa storia orribile di Giulia non ci faccia pensare un po' a queste cose, che cominciamo a sgretolare un po' questi stereotipi di genere, come si chiamano, e non è un discorso gender.
Senta,
ci sono e devono rimanere.
Senta prof, facciamo una lezione di italiano, no? Facciamo una lezione.
Sì, ci proviamo.
Lei ha appena concluso una filippica. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è la filippica, che non è l'amorosa di Filippo?
No, la filippica era il termine usato da Demostene per... Demostene era un greco del 400 avanti Cristo, un celebre oratore di Atene, il quale nel parlare contro il re di Macedone Filippo II, che era un loro nemico che voleva conquistare Atene e i suoi dintorni, e fa delle orazioni, cioè dei discorsi, e le chiama le filippiche in greco, chiaramente. Poi Cicerone, che era l'oratore più grande dell'antica Roma, chiama filippiche come se fosse un nome comune, non una cosa dedicata a Filippo di persona, le quattro orazioni che lui pronuncia contro Marcantonio, che allora era un nemico della Repubblica di allora, siamo nel 44-43 avanti Cristo, e quindi da allora si chiamano filippiche quando tu fai un'orazione, cioè un discorso contro qualcuno.
E allora andiamo a chiudere questa filippica, no? Con l'ultima sì. provocazione, io ho capito, poi lei mi manderà dal preside se non è vero, ma ho capito che Marco dovrà imparare nella sua vita come si fa la polenta, mentre Marina al contempo dovrà aggiustare la prolunga, capire che cos'è il 220 e magari fare anche un po' il fabbro.
Sì, cioè anche quando si fanno fare i lavoretti ai bambini in casa, facciamoglieli fare indifferentemente. Tra l'altro nella vita gli saranno molto utili a tutti e due, sia fare la polenta, la minestrina o attaccarsi un bottone per il ragazzo e per la ragazza, che rimontare una prolunga che non ti sta passando corrente, insomma, senza pigliarti la scossa. Sì. Sono attraverso queste cose qua che passa il fatto che di una parità di genere e poi soprattutto tanto, tanto, tanto rispetto.
Parliamo rispetto di Val di Dara? Mi racconta qualche cosa sì? di carino di questa settimana, tipo che ne so, fuori orario, i ragazzini fuori orario.
Sì, ragazzini fuori orario, perché la proposta del ministro Val di Dara, che ha capito anche lui ovviamente, e che in tutti questi discorsi c'entra l'educazione e quindi la scuola, perché se lasciamo l'educazione completamente alle singole famiglie finisce che magari qualcuno non riesce a farla, si è accorto che ci vuole educazione alle relazioni, perché c'è chi ha parlato di educazione sessuale, educazione all'affettività, educazione alle emozioni, educazione al rispetto. Lui ha scelto educazione alle relazioni e ha detto: bene, facciamo delle ore in cui si fa educazione alle relazioni per i nostri ragazzi delle superiori, dalla terza in su, però fuori orario di scuola, cioè di pomeriggio, con degli esperti, degli psicologi, eccetera. Allora, due piccole osservazioni, Ministro. Una, forse un po' troppo d'arte in terza superiore, visto che già l'età media del primo rapporto completo sessuale nei ragazzi italiani è anni 16,4, in terza superiore ne hanno un po' di più.
Ma prima del Covid era 13.
Sì, ma un po' prima, parecchio prima del Covid, era 13, non della media dell'età, che c'erano rapporti anche scesi a 13 anni anche
mi sta
prima.
Dicendo che il Covid ha tolto le voglie? No, non
ha tolto le voglie, ha tolto la possibilità concreta, visto che ci ha chiusi tutti dentro in casa, quindi come i grandi anche i ragazzini hanno subito per questo. E poi, signor Ministro, come esperto per questa, suo consulente per questa educazione alle relazioni, doveva proprio scegliere sto tizio Alessandro Amadori, che ha appena scritto La guerra dei generi, dove afferma che anche la donna può essere cattiva, che il diavolo è anche donna e che anzi, parlando di male di cattiveria, non dobbiamo concentrarci solo su quella degli uomini? Beh, era proprio il caso di scegliere questo come signore per parlare di questo argomento, un pochino più di equilibrio. Vabbè, forse ha detto che non è stato capito. Ok.
Allora adesso la riporto nel buon umore. Dai. Parliamo di Eduscopio, prof.
Oh sì. Allora, Eduscopio, quest'anno è uscito di nuovo. Eduscopio è quella statistica che fa ogni anno Educazione, Scopio, Indagare, la Fondazione Agnelli con Andrea Gavosto. Passano al setaccio praticamente tutte le scuole superiori d'Italia, anche le nostre, per vedere quali sono gli esiti dei diplomati del quint'anno, sia in relazione a come poi vanno all'università, che in relazione a se trovano o meno un lavoro, e un lavoro coerente con entro quanto tempo e coerente con il loro titolo di studio. Beh, guardando tutti i dati che sono stati pubblicati molto sui giornali, eccetera, le nostre scuole non sono mica messe male. Ho visto un De Rossi secondo in certe graduatorie, non ho visto invece gli ex congegnatori, quelli forse perché hanno avuto gli anni alternati in cui c'è stata la prima, non c'è stata la prima, insomma, quello non l'ho visto. Insomma, coi punteggi siamo messi in media, siamo nella media. E quindi bene, perché uno pensa, ma saranno le scuole delle aree interne, cioè quelle più di periferia, come le nostre, che hanno i punteggi più bassi. Invece no, quest'anno un celebre, quello che era in testa a tutti, che era il Liceo Giulio Cesare di Roma, è soltanto quinto, e in testa c'è una scuola della provincia di Cuneo, mi pare. Cioè, non è detto che le scuole di periferia siano inferiori, e questa è una cosa da tenere presente proprio quando si iscrivono, come in questo periodo, i ragazzini di terza media alle superiori. Quindi, secondo consiglio, ti ricordi che abbiamo dato un consiglio? Nessuna scuola è di serie A o di serie B,
certo che sì,
nei confronti del ragazzo. Ecco, e possiamo anche dire che le scuole di periferia non hanno nulla da invidiare alle scuole di centro città. Quindi tenete presente anche quello e scegliete veramente in base ai desideri, alle attitudini e alle possibilità del vostro ragazzo, senza pregiudizi di luogo questa volta.
Allora, adesso chiudiamo con una bella e una brutta notizia. Allora, quella bella,
qual è la bella?
Quella bella la do io, quella bella la do io,
sì,
quella brutta la dà la prof Maria Rosa Sammazza. Cara prof, la notizia bella, senta bene, è stata aumentata la paga per le ore extra dei docenti, cioè tante ore, tanti più soldi. Dia lei la brutta.
La brutta è che forse hanno sbagliato i conti, perché hanno aumentato la quantità di euro per un'ora di lavoro del docente, ma hanno diminuito il budget complessivo per pagare queste ore. Morale cosa vuol dire? Che i docenti faranno meno ore di straordinario, che sono quelle ore in cui, al di là di stare in classe, il docente dedica a fare il coordinatore di classe, lo stesore dei verbali, quello che incontra di più le famiglie, il coordinatore di un determinato progetto, il recupero, le lezioni al pomeriggio. Ne faranno di meno di ore. Quelle ore saranno pagate di più. Non so cosa ci abbiamo guadagnato.
Chi non sbaglia a fare i conti è la nostra regia automatica, che accende la lampada rossa e dice: andatevene, 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 ma prima di andarcene, noi, siccome siamo educati, facciamo anche i saluti e ringraziamo soprattutto la prof Maria Rosa Sammazza. A te, prof.
No, ringraziamo chi ci ascolta con tanta pazienza e con tanto affetto anche, e chissà che non si riesca anche a dare qualche consiglio, o almeno qualche informazione corretta. Grazie a chi ci ascolta ancora.